Bene, allora benvenuti di nuovo. E il tema che dobbiamo affrontare oggi è il medesimo che avevamo affrontato per quelli che c'erano il 22 d'ottobre scorso, e per cui è un po' difficile inventare cose nuove. Ma Don Cesare mi ha tranquillizzato dicendo: ma guarda che sono quasi tutti nuovi rispetto al 22 di ottobre, per cui mi scuso con quelli che invece sono vecchi. Ma mia nonna diceva che le cose ripetute, oltre che stufare, qualche volta giovano. E allora noi ci introduciamo così. Dobbiamo parlare della celebrazione della parola. Allora è curioso che nel nostro linguaggio cristiano, e ve l'ho già detto altre volte, abbiamo una gran confusione terminologica, per cui quando diciamo la parola celebrare, noi pensiamo come prima realtà a un rito esteriore, a qualcosa di appariscente. E infatti è la grossa preoccupazione che hanno tante volte anche i nostri preti o i catechisti o quelli che organizzano momenti celebrativi: dobbiamo fare una celebrazione della parola. Allora, come primo pensiero hanno: che segni facciamo? Che cosa ci inventiamo? Per cui le celebrazioni diventano un insieme di una specie di fiera di cose strane che portano dentro oggetti, fanno, trappolano. E la cosa da più importanza è quella che appare di meno. Ora, voi vi ricordate che noi abbiamo fatto l'etimologia della parola celebrare, e vi ricordate che celebrare vuol dire frequentare. Allora, celebrare la parola non vuol dire fare dei riti strani per cui anche la parola di Dio avrà un posto in mezzo a tante cose che io faccio, ma celebrare la parola vuol dire frequentare la parola, vuol dire in fondo ascoltare la parola. E allora tante volte, più che andare a cercare chissà quali testi strani, vedete, oggi che giorno è? L'11 febbraio è la memoria della Madonna di Lourdes ed è la giornata mondiale del malato. Io immagino che in tante delle nostre comunità parrocchiali faranno una celebrazione per i malati, no? Allora, cosa facciamo? Andranno a cercare chissà quali letture, ad esempio, no? E quindi a portare i testi, perché è curioso, noi usiamo la parola di Dio pensando noi cosa vogliamo che dica. E invece basterebbe tranquillamente andare a prendere il messale e il lezionario e vedere che cosa la parola dice, no? Frequentare la parola vuol dire dare posto a lui anzitutto, non far dire al Signore quello che noi vorremmo. E quindi tante volte noi nelle nostre celebrazioni prima pensiamo ideologicamente alle nostre idee e poi andiamo a cercare dei testi della scrittura che diano ragione alle nostre idee. Capite che invece il lavoro dovrebbe essere il contrario. Prima andiamo a vedere la parola, e non a caso la Chiesa ha voluto donarci il libro fondamentale della fede, che è il lezionario. Vi ricordate che dicevo già l'altra volta che la riforma liturgica altro non è stato che la riforma del lezionario, il fatto che ai credenti la Chiesa ha ridato in mano le divine scritture. Quelli che hanno dalla mia età in su si ricorderanno che quando eravamo bambini noi la Bibbia non la leggevamo, ce la raccontavano, c'era la storia sacra raccontata, ma nessuno andava ad attingere la scrittura. E quando negli anni 60 circa il Papa Giovanni XXIII fece questo slogan, la Bibbia in ogni famiglia, ormai si era al Concilio Vaticano II, e le Paoline, le suore Paoline, editarono, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quella Bibbia a 1.000 lire, che all'epoca 1.000 lire erano ancora tanto, però di per sé era una bellissima edizione, adesso costerebbe parecchio di più, proprio perché in ogni famiglia entrasse la Bibbia. Io mi ricordo che quando ero in prima media in seminario, mia mamma mi regalò quella Bibbia lì, e il vicerettore mi disse che non potevo usarla, potevo leggere solo i Vangeli e i Salmi. perché a quell'epoca ancora la Bibbia, data in mano ai fedeli, era tabù, perché chiaramente c'era il pericolo di intendere chissà che cosa, quindi la Bibbia era raccontata. Il Concilio Vaticano II che cosa fa? Ridà in mano la scrittura, ma non abbandonandocela in mano, ce la dà in mano come lezionario, usando quella che era la pratica antica anche del popolo di Israele. Già il popolo di Israele usava le sante scritture sotto forma di lezionario, quindi letture che venivano proclamate in maniera, che è brutto il termine, mi sembra, ma voi mi capite, in maniera accomodata, che non vuol dire addomesticata, ma vuol dire in maniera sapienziale, in modo che noi avessimo la sapienza della scrittura, il sapore buono delle divine scritture. Ed ecco infatti che ogni sacramento va celebrato, ad esempio, proclamando la parola prima. Non si può celebrare nessun sacramento senza la proclamazione della parola. Anche il sacramento della penitenza andrebbe celebrato con prima la proclamazione della parola. Purtroppo, siccome noi ci diciamo tutti la vigilia dei santi o la vigilia di Natale, i nostri poveri preti, chiaramente, se si mettono a fare anche la lettura per ogni penitente che arriva, fuori si scannano, che dopo ognuno ha anche un peccato in più da confessare, che ha ammazzato o messo un dito in un occhio a quell'altro che gli ha rubato il posto. Però di per sé bisognerebbe fare in modo che anche quel sacramento, la stessa unzione dei malati, fatto salvo che uno stia in punto di morte, che allora chiaramente la formula sacramentale diventa in sé anche proclamazione della parola, ma se c'è il tempo, anche l'unzione dei malati va data con la proclamazione della parola. E noi abbiamo per ogni sacramento una ricchezza di lezionario incredibile, che ci aiuta a comprendere quei santi segni della salvezza. Chiaramente il modo più eminente che noi abbiamo per celebrare la parola è quello della liturgia eucaristica di ogni giorno, la liturgia della parola. E vedete, se non sapete come pregare, la cosa migliore è dotarsi di un messalino. Certo, la forma più bella è quella di avere il breviario e pregare almeno le lodi o il vespro, no? Però non sarebbe male che ogni cristiano avesse in casa il messalino e ogni giorno, se non può partecipare alla celebrazione eucaristica, leggesse le letture del giorno. Anche perché avremo questa grazia che nell'arco dei 3 anni domenicali, anno A, B e C, e dei 2 anni feriali, primo e secondo, noi arriveremo a leggere, non da soli, ma sulle ginocchia della Chiesa, la scrittura per quasi 2 volte. E in gran parte, perché se ne legge quasi il 90%. Vedete la ricchezza? È chiaro che se io prendo in mano la scrittura per leggerla da solo, mi prendo lo spavento perché le ho un tomone così, da che parte comincio? Ecco il modo più semplice. Prendere il lezionario giorno per giorno, leggere quelle brevi letture che sono proclamate nella celebrazione e che mi possono nutrire. Adesso, in questi giorni, stiamo leggendo il libro della Genesi e quindi stiamo leggendo la storia della creazione. Abbiamo appena concluso la lettura splendida della lettera agli Ebrei e quindi abbiamo letto quell'affresco meraviglioso che ci presenta Gesù come vero, unico, sommo sacerdote, altare e vittima, che offre se stesso per noi. Quindi capite quale nutrimento preziosissimo noi avremo. Allora noi proviamo a entrare nella liturgia della parola quotidiana per comprendere come va celebrata la parola. Bene, e prendiamo come modello tipico quello domenicale. Noi sappiamo che ogni domenica la Chiesa proclama 3 testi della Santa Scrittura. Uno tolto dall'Antico Testamento, uno preso dal Nuovo, lettere apostoliche o apocalisse, e uno dai Vangeli. Quindi 3 testi che sono poi corredati dal canto di un salmo, quello che è chiamato salmo responsoriale, non salmo responsabile come dice qualcuno, è il salmo responsoriale che diventa il rispondere alla parola che è proclamata, ma ne parliamo poi anche di quello. Abbiamo dunque questo modello, il che vuol dire che se la Chiesa ci rimette davanti la scrittura, antico, nuovo Evangelo vuol dire che tutti i testi della Scrittura sono importanti, a partire appunto dall'Antico Testamento. E l'Antico Testamento che cosa ci dà? Ci dà lo spessore storico della rivelazione. San Gregorio Magno iniziò una sua omelia dicendo che la parola di Dio è un cielo stellato, è un canto nella notte. E davvero la parola diventa quella luce che ci accompagna nel cammino. E non so se ce l'ho dopo da farvelo vedere, ma ve lo racconto. C'è un quadro bellissimo, moderno, chiaramente non è un quadro da mettere in chiesa, ma è un'opera d'arte sacra in generale, che vuole rappresentare la cena in Emmaus. Ed era una rappresentazione curiosissima, perché si vede un tavolo con la tovaglia quasi tirata per terra, il bicchiere rovesciato, le sedie buttate indietro, la porta spalancata e fuori un cielo stellato magnifico. Ed è la cena in Emmaus. Curioso, no? Ma bellissimo come raffigurazione del testo evangelico. Vi ricordate quei due che il pomeriggio di Pasqua, in pieno sole dunque, se ne tornavano a casa tristi, col volto triste? Avevamo sperato, avevamo creduto, e quel viandante parla con loro: perché siete tristi? Tu solo sei così forestiero? E gli raccontano, e lui che riprende: stolti e tardi di cuore a credere alla parola dei profeti. E cominciando da Mosè, dai profeti e dai salmi, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E mentre lui parla, questi si sentono scaldare il cuore. Tant'è vero che quando arrivano al paese, a una locanda per passare la notte, sgorga spontanea dal cuore la preghiera: Mane nobiscum Domine, quoniam ad vesperascit. Resta con noi, Signore, perché cade la sera e noi abbiamo bisogno di te. E questo viandante entra, siede a mensa e qui non parla più, ma compie un segno: spezza il pane. Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ed egli scomparve dalla loro vista. Questi escono immediatamente nella notte, ecco la bellezza di quel quadro, questi lasciano lì tutto, non finiscono neanche la cena, devono tornare di corsa a Gerusalemme per dire agli apostoli: guardate che quello che abbiamo sentito stamattina dalle donne non erano chiacchiere di donne come voi pensate, ma è davvero il Signore risorto, l'abbiamo incontrato. E il Signore li ha già preceduti, perché lui, risorto da morte, è più veloce nello spostarsi. Dunque i due di Emmaus fanno questa esperienza e mentre torna a Gerusalemme devono appunto dire: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre parlava lui. La parola dunque che diventa davvero questo cielo stellato, diventa questo canto nella notte, per cui avevano paura in pieno giorno, diventano gioiosi nel buio della notte perché il Signore è con loro. E guardate che la realtà di credere che la parola è presenza del Signore che parla al suo popolo è realtà che sta presente già nell'Antico Testamento. I profeti, quando parlavano, erano consapevoli di essere solo strumenti e solo voce del Signore. Tant'è vero che il profeta non poteva osare di aggiungere nessuna parola a quello che il Signore gli aveva detto di riportare al suo popolo. Geremia dice, appunto per combattere quei falsi profeti che per compiacere il sovrano mentivano e dunque raccontavano attribuendo al Signore delle idee loro, Geremia invece, un profeta scomodo, tant'è vero vi ricordate che hanno cercato di farlo fuori più volte, no? L'avevano buttato nella cisterna, e Geremia è una figura carissima, perché è figura profetica del Signore, delle sofferenze che il profeta vero deve sopportare. Noi purtroppo attribuiamo a Geremia il tono lamentoso, per cui in italiano, ad esempio, dire farle Geremia di vuol dire farle lamentele. No, no, poveretto, aveva tutti i motivi di farle Geremia di. È una cara figura Geremia. Bene, perché è un uomo oltretutto che è di una franchezza incredibile, non ha paura di dire le cose, anche se arriva il momento che ne ha proprio pieni i gozzi e dice a Dio: maledetto il giorno in cui nacqui, maledetto il giorno in cui dissero a mio padre che è nato un figlio maschio, perché insomma potevi lasciarmi dov'ero, ero un pastore, figlio di pastore, sei venuto a scocciarmi e a mettermi qui in mezzo che nessuno mi vuole ascoltare. Ma comunque quest'uomo ha un grande coraggio, sentite come parla contro i falsi profeti. Eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la lingua per dare oracoli. Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri. Menzogneri, parla il Signore, che li raccontano e traviano il popolo mio con menzogne e millanterie. Io non li inviai, né detti loro alcun ordine, essi non gioveranno affatto a questo popolo. Parola del Signore. Vedete come il profeta intercala, parla in forma diretta come se fosse Dio, no? E intercala il suo dire esattamente oracolo del Signore, parla il Signore, parola del Signore. Perché vuol far capire a coloro che l'ascoltano che lui in quel momento non ci mette nulla di suo. Lui si presta solo come strumento per il Signore che vuole parlare al suo popolo. Ecco il frequentare la parola. Il non aggiungere nulla, il rispettarla fino in fondo. E su questo avremo di che imparare, ad esempio, quando i nostri sapientoni in chiesa vanno a leggere le letture, preti compresi, e finiscono la lettura con una E. Parola di Dio finisce perché il popolo risponda: rendiamo grazie a Dio. E vi ricordate cosa vuol dire a Dio rendimento di grazie? Vuol dire narrare le meraviglie del Signore. Quelli che dicono è parola di Dio fanno un'opera doppiamente stupida, perché dimostrano di non conoscere né la teologia né la grammatica italiana. Perché è parola di Dio vuol dire che tu cosifichi quel testo, è una parola tra le altre. Parola di Dio invece è nome proprio di persona, verbum domini. E chi è il verbum domini? È Cristo Signore, che parla a noi. Per cui aggiungere quella è dimostrare una grande ignoranza teologica, ed è dimostrare anche ignoranza in italiano, perché c'è una regola grammaticale della lingua italiana, che si chiama regola dell'ellissi, che dice che bisogna togliere dal nostro parlare tutto quel che non è necessario, e quella è non è necessaria. Non è che chi ha composto il lezionario e abbia sbagliato. Non erano degli stupidoni che non sapevano l'italiano, lo sapevano l'italiano. E quindi che il Vangelo finisca con parola del Signore è ben diverso che dire è parola del Signore. Avete sentito che Isaia non mette è parola del Signore, lui sta parlando, dice verbum domini, parola, parla il Signore. Quindi si tratta di avere questo assoluto rispetto nel comprendere quello che Sacrosanctum Concilium dice al numero 7. Christus presens adest in verbo suo. Cristo sta presente veramente lui nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si proclamano le scritture. Ora, l'Antico Testamento è certamente parte preziosa delle scritture, perché non sono testi vecchi. L'Antico Testamento, se mi permettete un esempio, è un po' come l'album di famiglia. Immagino che tutti voi avete l'album di famiglia a casa, no? Le foto, non so, del vostro battesimo, del battesimo dei vostri figli, o di quando erano bambini, la prima comunione, tutte queste cose. Voi le buttereste via? Chiaramente no. Perché quando voi andate a rivedere quelle foto, voi avete modo di rivivere quell'esperienza, di rendere presente quella storia, di sentire la bellezza e il sapore della vostra vita. Ora, l'Antico Testamento è molto di più, ma per fare l'esempio, il paragone, è un po' come l'album di famiglia. Ci narra la storia iniziale della salvezza. È il racconto che ci dice come Dio è venuto incontro al suo popolo fin dall'inizio. È la parola storica che ci dice come fin dall'inizio Dio è venuto incontro a noi. Ed è parola che si rende presente continuamente, perché quando io leggo la Genesi, come stiamo facendo in questi giorni, leggendo il racconto della creazione, io leggo la realtà di Dio provvidente che continuamente opera anche adesso. Perché anche adesso Dio continua l'opera della creazione. Continua ad essere il Padre provvido verso i suoi figli. E allora conoscere questa parola storica ci aiuta a rimanere fedeli. La conoscenza della storia ci insegna a non ripetere, ad esempio, gli errori dei padri. Pensate, oggi la prima lettura ci presenta l'esperienza del peccato di Adamo. Dio che scende nel giardino e non trova più Adamo ed Eva, si sono nascosti. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Perché ti sei nascosto? Perché sono nudo. Chi ti ha detto che sei nudo? Eri anche ieri. Come mai oggi ti sei accorto? La risposta, guardate, dietro questo testo poetico, ma pensate, è stato scritto 3000 anni fa. E c'è una sapienza che ancora ci stupisce oggi, no? Adamo come il bambino proprio. La donna che tu mi hai dato, ma dato dell'albero e io ne ho mangiato. Ma guarda un po'. E allora Dio guarda la donna e dice: cosa hai fatto? E Eva, anche lei, non è tanto meglio di suo marito. Il serpente mi ha ingannata. Ma Santa Maria, ma benedetta donna. E Dio, ecco che allora si rivolge al serpente, maledice il serpente, ma non maledice l'uomo e la donna, anche se commina quella realtà del castigo del lavoro dell'uomo e della donna e annuncia che la fatica dell'uomo, che dovrà da lì in poi vincere la povertà orrenda del peccato. L'insegnamento che c'è dietro è formidabile. Qual è? Che il peccato, quello che sperimentiamo anche noi, cosa produce in noi? Guarda caso, il peccato anzitutto crea divisione in noi stessi. Per quando ci accorgiamo di aver fatto qualcosa di male, la prima esperienza che facciamo è quella che ce l'abbiamo anche con noi stessi. Diventiamo rognosi e scontrosi in noi. E questo si chiama senso di colpa, non del peccato, perché il senso del peccato ci porterebbe a dire: ho sbagliato, Signore, perdonami. Il senso della colpa invece è quello di dire: miseria, che figura che ho fatto, vede te, conosco sta bonde, e quindi divento ancora io il centro. Allora, il peccato produce anzitutto divisione in noi stessi. L'uomo si accorge di essere nudo. Lo era anche il giorno prima, ma adesso se ne accorge, perché il suo occhio è ormai diventato scuro, cattivo. Poi il peccato cosa produce? Divisione con gli altri. La donna che tu mi hai dato, ma guarda caso, prima l'aveva chiamata carne della mia carne, ossa delle mie ossa, no? Adesso è diventata la donna che tu mi hai dato. La separazione, il peccato che porta a divisione in se stessi, con gli altri, e poi porta divisione nei confronti del mondo, perché l'uomo si trova in un mondo che gli diventa ostile. L'uomo aveva dato il nome agli animali, viveva in pace con il creato, e da quel momento l'uomo invece non è più in pace con il creato, non è più in armonia con il creato, e usa il creato in maniera non più da signore come era prima, ma da dominatore, da padrone. E guarda caso i frutti li vediamo, no? Questo uso sconsiderato dei beni creati che ci porta a quasi distruggere il mondo, inquinandolo, sporcandolo, facendolo diventare nemico e ostile a noi. Vedete come il peccato agisce realmente su quattro livelli. E il quarto livello, che è il primo livello, è la divisione con Dio. L'uomo che si nasconde da Dio. E infatti, quando noi cadiamo nel peccato, il primo atteggiamento che ci viene è anche quello della rivolta contro Dio, dell'allontanarsi da Dio, del guardare a Dio come se avesse colpa Dio della nostra stupidità. Vedete dunque lo spessore storico della Scrittura come ci aiuta a comprendere, attraverso appunto la storia di Dio con noi, la bellezza. Ma l'Antico Testamento, oltre che essere parola storica, è anche parola profetica. Parola cioè che ci dice la verità. Profezia, voi sapete che non vuol dire solo leggere il futuro. Profieni vuol dire parlare davanti, è la franchezza del parlare. Per cui è evidente che se io vi dico, guarda che se tu tiri troppo la corda con uno va a finire che prendi un pugno sul naso, non è così che parla profezia, è questione di una conseguenza logica. È la franchezza, è la capacità di guardare le cose. Certo, l'Antico Testamento è anche profezia nei due livelli, che ci aiuta a leggere la storia nel senso vero, ma anche a comprenderla nel suo evolversi. Per cui, profeta Isaia, ecco il mio servo avrà successo, uomo dei dolori che ben conosce il patire. È chiaro che quella parola profetica noi adesso la comprendiamo perfettamente perché la vediamo realizzata in Gesù, il servo del Signore, e servo vuol dire anche figlio nella lingua aramaica, quindi il figlio di Dio, il servo di Dio, che si manifesta a noi non come il dominatore ma come l'uomo dei dolori, cioè come colui che prende su di sé le nostre povertà perché dalle sue piaghe noi possiamo essere salvati. Vedete dunque la realtà profetica. L'Antico Testamento ci aiuta a comprendere il nuovo. San Girolamo, che è colui che ha tradotto dalla lingua aramaica e dal greco la Santa Scrittura, diceva che il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico e l'Antico si rende chiaro nel Nuovo. Per forza, l'Antico Testamento contiene già in nuce quello che deve compiersi nel Nuovo Testamento. E infine, la parola dell'Antico Testamento è anche parola sapienziale. Che cosa vuol dire parola sapienziale? È la parola che rivela l'amore sponsale di Dio per il suo popolo. E se avete presente, c'è una figura splendida che percorre l'Antico Testamento, quella della sapienza, soprattutto gli ultimi libri della Scrittura, quelli che precedono immediatamente la venuta di Cristo, il libro della Sapienza, il Siracide, l'Ecclesiastico, quelli che sono chiamati libri sapienziali, e presentano che cosa? Questa figura che promana, per così dire, da Dio, e che chiaramente è splendida profezia di Cristo, questa sapienza uscita dalla bocca dell'Altissimo, la sapienza che intaglia le sue sette colonne e invita, venite alla mensa, mangiate gratuitamente pane e vino, bevete il vino che ho preparato per voi. Questa figura imminente di un amore sponsale che Dio ha per il suo popolo. E la categoria, infatti, che percorre di più l'Antico Testamento, quando Dio parla al suo popolo, è proprio quella nuziale. Dio che si presenta come lo sposo fedele che è continuamente offeso dall'iniquità della sua sposa, il popolo, che continuamente si prostituisce agli dèi, alle divinità false, e dunque si dimentica di Dio. E abbiamo dei testi che sono di una bellezza struggente. Dio che parla al suo popolo questo linguaggio dice: io passavo lungo il ciglio della strada e t'ho vista immersa nel sangue del tuo mestruo, abbandonata dai tuoi amanti. T'ho presa, t'ho lavata, t'ho rivestita, t'ho rimesso l'anello, t'ho ornata di gioielli, ti ho sposata nella fedeltà e nell'amore. Dio dunque che si china sul suo popolo peccatore e continuamente lo prende. Ecco l'Antico Testamento. L'aspetto sapienziale, questo aspetto nuziale, sponsale di Dio che si china sul suo popolo e lo accoglie. Capite dunque come diventa importante per noi la frequentazione dell'Antico Testamento. È chiaro che alcuni testi sono difficili. Prendere il libro del Levitico e leggerlo tutto di fila è un po' pesantuccio per noi, perché non conosciamo gli usi, le regole, le tradizioni di Israele. Però leggendolo sulle ginocchia della Chiesa, sotto forma di lezionario, ci diventa più facile anche quello. E poi ci faremo aiutare eventualmente da dei commentari o da incontri di catechesi. Però capite come l'Antico Testamento diventa per noi questa realtà che ci riempie la vita. Già ai tempi di Sant'Agostino c'erano quelli che dicevano: ma che senso ha andare a leggere le antiche scritture, roba vecchia? Ah, roba vecchia. Benedetti, torniamo all'esempio di prima, l'album di famiglia non lo butti via, non è roba vecchia, è la tua storia, è questa profezia su quello che è per aiuto a comprendere Cristo Signore. Guardate, non si può comprendere il crocefisso, non si possono comprendere i Vangeli della morte del Signore se non si legge il Salmo 21. Provate a leggere, la Chiesa infatti lo propone sempre nell'ora media del venerdì, il Salmo 21, che è quel Salmo che Gesù ha pregato sulla croce. Un branco di cani mi circonda, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, quelli che passano storcono il capo, mi deridono e dicono: se è affidato a Dio, lo liberi se è suo amico. Questo Salmo, che è il Salmo dell'uomo giusto, tribolato, che diventa la preghiera del giusto per eccellenza, Cristo, è dall'alto della croce. Ecco allora che ascoltare la parola e l'Antico Testamento è deporre ogni preoccupazione e ogni cura, è fare silenzio interiore perché la storia di Dio con gli uomini ci disponga a comprendere l'amore di Dio e a conoscere e a capire meglio Cristo Signore. Nella liturgia della parola, poi, al secondo posto noi troviamo sempre il Salmo responsoriale. E il Salterio è certamente il libro oddio mio, è ben brutto dir così, perché nella scrittura non c'è una cosa più importante dell'altra, ma non abbiamo altro linguaggio, quindi voi mi capite. È certamente uno dei libri più importanti della scrittura, tant'è vero che la tradizione della Chiesa ha chiamato il libro dei Salmi Quinto Vangelo, proprio perché è l'agenda di vita, è l'agenda di preghiera. Il Salterio è quel dono che lo Spirito Santo fa agli uomini. E Sant'Agostino, questo grande dottore della Chiesa, ha commentato per ben due volte il libro dei Salmi. E commentando il libro dei Salmi lui diceva: Dio, nella sua bontà, siccome sapeva che noi non abbiamo le parole per lodarlo, ha voluto porre sulle nostre labbra le parole stesse con cui voleva essere lodato. Lo Spirito Santo che ispira il Salterio ci pone sulle labbra il linguaggio di Dio. Guardate, se noi entriamo nel libro dei Salmi ci accorgiamo che davvero è lo strumento musicale che si adatta perfettamente al nostro cuore, perché nel Salterio noi troviamo espressi gli accenti più potenti della lode. Il terzo salmo, ad esempio, delle lodi di questa mattina: popoli tutti lodate il Signore, esaltate lo genti, perché forte è il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura in eterno. Poche parole per dire la gioia più piena davanti al Signore, Ma poi nel Salterio troviamo anche il lamento più grande: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono le parole del mio lamento. Oppure troviamo le parole della fiducia: mio Dio, perché dormi? Perché tieni nascosta la tua mano sul tuo seno? Destati, vieni in mio aiuto. O le parole del pentimento: pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Vedete, tutte le corde del nostro cuore, dagli accenti della gioia, del pentimento, del dolore, della fiducia, della speranza e anche della disperazione, sono toccate nel Salterio. Per forza, perché se i salmi sono ispirati dallo Spirito Santo, sono ispirati da Dio, chi ha creato il nostro cuore è Lui. E quindi Lui conosce il nostro cuore. E Dio non ha avuto paura di ispirare anche dei salmi, c'è un genere letterario che noi non usiamo mai nel rito romano, l'abbiamo espunto dalla Bibbia, in maniera un po' sciocca volendo, che si chiamano salmi imprecatori. C'è un genere letterario, sono tre salmi detti imprecatori, dove si dicono delle cose enormi che noi non diremo mai. Eppure nel Salterio ci sono, ed è parola ispirata. Perché? Dio non ha paura che qualche volta diciamo anche qualche enormità. Perché Dio sa che quando noi, nello sfogo e nell'empito più grande del dolore, ci lasciamo scappare fuori davanti a Lui anche delle cose troppo grosse, è il modo per cui poi ci ravvediamo, perché ci accorgiamo, no? Che forse abbiamo passato il segno. E allora ritorniamo a Lui. È un salmo imprecatorio, è il salmo 136, sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion, ai salici di quelle terre attendevo le nostre cetre. Allora, è l'esperienza terribile dell'esilio. Il popolo di Israele si trova deportato a Babilonia. Ora, noi non possiamo neanche capire cosa vuol dire essere deportati. E noi possiamo capire soprattutto in quell'epoca, quando per Israele essere portati via dalla Terra Santa voleva dire essere strappati da Dio, perché per la concezione antica Dio era legato al suo territorio, quindi e dover abbandonare la terra dove Dio abita era davvero trovarsi nell'orfanezza più terribile. E questi si trovano lacerati perché sono portati via in terra pagana e non hanno più neppure il conforto di stare in quella terra dove Dio abita, perché nel Tempio di Gerusalemme Dio aveva lo sgabello dei suoi piedi. Salire al monte del Signore era presentarsi al cospetto di Lui. Ed ecco allora che il popolo deportato esprime il lamento sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. La cetra è il Salterio. Salterio per noi ormai è il nome del libro dei salmi, ma Salterio è il nome dello strumento musicale in origine, quello appunto che serviva per accompagnare il canto dei salmi. Psalmoi sono gli accordi musicali. Ecco perché il Salterio l'avrebbe sempre cantato. E dunque dicono: abbiamo appeso i nostri strumenti musicali, perché come possiamo cantare i canti di Sion, i salmi, in terra straniera? Siamo lontani dall'abitazione di Dio. E il popolo ricorda una cosa, ai salici di quella terra, là ci chiedevano parole di canto i nostri aguzzini, cantateci i canti di Sion. Vedete, è chiaro che la gente è buona, quindi gli abitanti di Babilonia vedevano sti poveri esuli, tristi, e andavano lì e cercavano di consolarli e di parlare con loro. E avrete tutti dei nonni o dei bisnonni in casa che vi raccontano di quando la nostra gente è stata deportata in Moravia o via per di là, e tutto sommato, io mi ricordo le mie nonne, le mie vecchie zie che raccontavano, arrivati là poveri come i ragni morivano denutriti, di scorbuto, e la povera gente, che erano poveri come loro, cercavano tutto sommato di aiutarli, no? Tant'è vero che adesso ci gemelliamo con quei paesi proprio perché si ricorda in fondo che la povera gente non ti fa del male, sono i grandi quelli che fanno le guerre. E allora gli abitanti di Babilonia andavano lì per cercare di consolarvi e dice: dai, cantateci le vostre canzoni. Ma gli israeliti dicono: come cantare i canti di Sione in terra straniera? Le nostre canzoni sono i salmi, sono le preghiere al Dio di Israele, come possiamo noi cantarle fuori della nostra terra, fuori del Tempio? E chiaramente che cosa avviene? Che quando tu ricordi un dolore, un torto subito, dentro di te si rimescola tutto, no? Provate a pensare, se vi ritorna alla mente un torto che qualcuno aveva fatto, una cattiveria di quelle grandi, cosa vi succede? Che vi viene su una rabbia, che vi sembra che vi sia capitato in quel momento lì, e infatti, come cantare i canti di Sione in terra straniera se mi dimentico di te, Gerusalemme, mi si attacchi la lingua al palato, mi si secchi la mano se non pongo te al di sopra della mia gioia? E qui il dolore si esprime, ed ecco il salmo imprecatorio. Babilonia, madre di morte, città sciagurata, sia beato chi prende i tuoi figli e li sfracella sulla pietra. Perché nel giorno di Edom dicevi, distruggete anche le fondamenta. Israele si ricorda la distruzione della città santa, di Gerusalemme, e dice: sciagurata città. Se hai fatto questo, bene, beato chi prende i tuoi bambini, i tuoi figli e te li sfracella sulla pietra. Chiaro che è un'enormità. Dio mai ascolterebbe una preghiera del genere. Però Dio sa che il nostro cuore in certi momenti ha bisogno di dire anche le parole più pazze e più disperate davanti a Lui per riprendere l'equilibrio. Lo diceva un umorista celeberrimo, ma non è solo umorismo, è anche una profonda verità, che il mondo si divide in due, in quelli che hanno l'ulcera e in quelli che la fanno venire. E guardate che dietro c'è una sapienza grandissima. Sapete, il fatto qualche volta, e con questo non faccio l'elogio dell'ira, perché l'ira è uno dei peccati capitali, però il fatto qualche volta di dare sfogo a quell'empito di male che c'è dentro di noi, fate almeno come fa Fantozzi, andate di là e urlate come i matti che non vi vedono nessuno, ma il bisogno di buttar fuori, perché sennò uno fa il virtuoso, ma il fegato nostro non è virtuoso, e lo stomaco nostro non è virtuoso, l'ulcera ti viene. E Dio che sa questo, ci permette anche, davanti a Lui, di usare i salmi imprecatori, nel senso che mi sfogo il dolore, e dopo mi metto davanti, ma poi cosa che ho detto, sei ben grossa sta qui, però intanto l'ho detto e mi sono sfogato, allora dopodiché gli dico: Signore, adesso aiutami ad andare avanti. Vedete dunque come il salterio diventa questo dono preziosissimo, dove tutte le corde del cuore possono risuonare, la supplica, l'azione di grazie, l'insegnamento sapienziale, e c'è dentro tutto. Nel salterio troviamo raccontata la storia di Israele, troviamo raccontato come si rende grazie a Dio, cioè come si narrano le sue opere. Poi ci sono alcuni salmi simpaticissimi che appartengono al genere letterario detto liturgia, e sono quei salmi che, se letti con attenzione, ci aiutano a capire il modo di pregare e di dare culto di Israele. E un famoso biblista, Geremias, dice che il popolo di Israele è il popolo che ha insegnato al mondo a pregare. Ed è vero. E provate a pensare il Salmo 14, ad esempio. Ve l'avete presente qual è? È quel Salmo che inizia dicendo: Signore, chi salirà il tuo monte santo? Chi starà nella tua tenda? Chiamare innocente, cuore puro, fino a... quel salmo gli appartiene al genere letterario liturgia, perché ci racconta l'esperienza dell'orante, è il pellegrino che arriva finalmente al monte Sion, e quindi sale il monte Sion e sta per entrare dentro il Tempio. Sulla porta del Tempio trova il levita, lo stiario, il custode della porta del Tempio, e allora gli domanda: chi abiterà la tenda del Signore? Signore, chi potrà varcare le tue soglie? Chi può entrare nel tuo santuario? E il sacerdote che sta sulla porta glielo dice al pellegrino che entra: può entrare al cospetto di Dio chi, mani innocenti e cuore puro, chi non giura danno del prossimo, chi non presta denaro ad usura, chi non fa doni e non accetta regali contro l'innocente. Cioè, ci avete fatto caso? Il sacerdote elenca al pio israelita che vuole entrare a pregare il Signore, elenca la seconda tavola della legge. Secondo la tradizione, vi ricordate che quando Dio dà a Mosè le due tavole, sulla prima tavola ci sono i tre comandamenti che riguardano Dio, i primi tre. Sull'altra ci sono i sette comandamenti che Dio dà per difendere l'uomo. Ora, per presentarsi al cospetto di Dio, quello che conta è osservare i sette comandamenti nei confronti dell'uomo. Dio non ha bisogno di difendersi, si difende da sé, ma Dio vuole difendere i suoi figli e allora davanti a lui può presentarsi solo chi vive la seconda tavola della legge, chi vive la carità, chi non fa imbroglio, chi non presta denaro usura, chi non dice calunnia, chi non pronuncia inganno con la lingua. Chi fa queste cose può entrare al cospetto del Signore. Salmo liturgia. Vedete cosa ci insegna? Ci insegna quello che ci dice anche l'Apostolo. Se tu ti presenti all'altare per fare la tua offerta e ti accorgi di aver qualcosa contro il tuo fratello, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. E volete ancora un passo di più? Maestro, insegnaci a pregare. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori. Quindi la condizione per poter dar culto a Dio è esattamente quella di vivere la carità e la pace nei confronti dei fratelli. Vedete il salterio, dunque, quale dono prezioso è? E guarda caso, nella liturgia della parola noi troviamo sempre il salmo responsoriale, dove c'è il versetto che noi ripetiamo, e che per i padri della Chiesa, nei loro commenti, ci dicono che quel versetto è un po' come il bastone da viaggio. Siccome lo ripeti più volte, ripetere è il modo migliore per mandare a memoria, no? Allora, quel ripetere dovrebbe servirci ogni mattina per tenere a mente durante il giorno quel versetto. E i padri consigliavano nelle loro omelie: conservate come un tesoro i versetti del Salmo, il ritornello, per ripetervelo durante il giorno e per cantarlo ai vostri amici. Per cui ripetersi durante il giorno il versetto del Salmo come preghiera e anche eventualmente come suggerimento di fede da dare agli amici con cui ci incontriamo e con i quali parliamo. Il Salmo dunque diventa questa realtà per cui è parola di Dio, ma posta sulle nostre labbra diventa parola dell'uomo a Dio. È formidabile il salterio, perché ha questa duplice realtà. È parola che Dio dice a noi e diventa parola che noi rivolgiamo a Dio, perché non sapremmo cosa dirgli, allora Dio ci dona le parole con cui poterlo lodare, con cui rispondere a Lui. Ecco perché la preghiera della Chiesa è la liturgia delle ore. Vi ricordate, non so se l'ho detto anche a voi, pregare, vi ricordate cosa vuol dire? No? Abbiamo fatto l'etimologia. Pregare non vuol dire recitare preghiere, ma pregare vuol dire ascoltare. L'etimologia di pregare viene dal latino adorare, ad os, cioè mettere la mano sulla bocca, os è la bocca. Adorare è fare questo. Quindi stare in silenzio. E quando io sto in silenzio, che cosa avviene? Che forse ascolto. E allora se ascolto, apro il cuore, e se apro il cuore obbedisco e quindi frequento il Signore e faccio la sua volontà, si compia in me la tua volontà. Ci avete mai fatto caso, ad esempio, che quando nelle nostre chiese è raffigurata l'annunciazione del Signore, Maria è sempre posta in preghiera, spesse volte con in mano il libro o il rotolo, proprio perché è l'ascolto, la docilità alla parola, si compia in me quanto hai detto. Quindi il Salterio ha questa formidabile realtà e diventa la preghiera della Chiesa proprio perché prima di essere parola detta e parola ascoltata, noi leggendo il Salterio ascoltiamo la parola di Dio e la facciamo diventare preghiera sulle nostre labbra. Quindi il Salterio è anzitutto preghiera di ascolto prima che rumore delle nostre labbra. E nel Salterio noi abbiamo splendidamente diversi strati di comprensione, perché nel Salterio noi possiamo leggere la storia antica di Israele, perché il Salterio, vi ho fatto alcuni esempi, salmi liturgie, quindi leggiamo la storia antica di Israele, ma nel Salterio troviamo anche un altro livello, l'attuazione in Cristo. Guardate che è splendido, se voi leggete i Vangeli, vi accorgerete quante volte Gesù prega i salmi, ma lui che è il Verbo incarnato poteva parlare in forma diretta con il Padre. Perché Gesù usa continuamente il Salterio? E durante la sua passione è veramente un'autentica liturgia delle ore, è un vespro, perché cita più e più salmi nella passione, a partire dalla cena. L'amico in cui confidavo alza contro di me il suo calcagno, quello che intinge con me la mano nel piatto alza contro di me il suo calcagno, Salmo 40. E noi sappiamo dai rabbini, quindi dai maestri di Israele, che quando un pio israelita cita un versetto di un salmo, vuol dire che lo sta pregando o l'ha pregato per intero. Quindi Gesù usa continuamente il Salterio. Per cui vedete, se il primo passo del Salterio, la storia di Israele, il secondo passo è quello di comprendere la sua attuazione in Cristo, Cristo che fa suoi i salmi, nella sua esistenza umana, nelle feste, nella sinagoga, al sabato, nel cenacolo, sulla croce e dopo la resurrezione. E ancora, nel Salterio ritroviamo un terzo livello, che è quello dell'attuazione da Cristo risorto alla Chiesa. Per cui il Salterio diventa adesso la preghiera della Chiesa. Già l'altra volta vi dicevo che quando la Chiesa antica usa l'articolo determinativo per definire la preghiera della Chiesa, intende essenzialmente tre cose: il Salterio, il Padre Nostro, la prece eucaristica. La prece eucaristica altro non è che un centone, un riassunto di testi biblici. Per cui il Salterio è questa realtà, è libro di preghiera dove troviamo insieme fusi l'annuncio e la risposta. È parola annunciata ed è risposta alla parola di Dio. Commentando il Salmo 41, San Giovanni Crisostomo diceva: se canti come la cerva anela i corsi delle acque, così l'anima mia anela te, o Dio, tu stringi un'alleanza con Dio. La tua voce proclama che tu lo ami al di sopra di tutto, che non gli preferissi nulla, che bruci di amore per lui. Non cantiamo il ritornello per abitudine, ma prendiamolo come bastone per il viaggio. Quale immenso tesoro ci hanno aperto i ritornelli. Vi esorto dunque a non uscire di qui a mani vuote, ma raccogliere i ritornelli come perle, per custodirli sempre con voi, per meditarli, per cantarli tutti ai vostri amici. Quello che vi dicevo prima. I padri che insegnano a far tesoro dei ritornelli del Salterio proprio per che diventino il bastone di viaggio nel cammino di ogni giorno. Dopo il Salmo, nella celebrazione della parola, abbiamo il testo apostolico, la seconda lettura che è tolta dagli scritti apostolici, le lettere o gli atti degli apostoli. Anche questa è testo di formidabile importanza, perché provate a pensare, ogni domenica, quando noi celebriamo la nostra fede ripetendo il credo, nell'articolo che riguarda la Chiesa diciamo: credo la Chiesa una santa, cattolica, apostolica, e non c'è virgola tra i diversi aggettivi, perché la Chiesa è una santa cattolica apostolica. Cosa vuol dire che la Chiesa è apostolica? Vuol dire che la nostra fede riposa sull'esperienza unica e irrepetibile che hanno avuto quei santi uomini. Nessuno di noi, nessun altro uomo nel tempo e nella storia potrà avere l'esperienza che hanno avuto gli apostoli. E Giovanni lo sintetizza all'inizio della sua lettera: quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto, quello che noi abbiamo toccato, perché il Verbo della vita si è fatto uno di noi, noi lo annunciamo a voi. Quindi la loro esperienza, che è quella di aver toccato, veduto, sentito, mangiato insieme a colui che è il Verbo della vita fatto uomo, diventa la testimonianza che loro ci offrono. Per cui negli scritti apostolici noi abbiamo questa testimonianza unica e credibile, perché sono uomini veramente degni di fede. Infatti sono davvero sconvolgenti gli scritti apostolici e anche i Vangeli, dove questi uomini di Dio si presentano veramente nella nudità della loro povertà umana, presentano la loro fatica a credere, non nascondono le loro debolezze, ti raccontano anche le loro fragilità, i loro dubbi. Non sono dei fanatici che prendono luce per la terra, te lo dicono, hanno fatto fatica anche loro a credere al risorto. E allora capite che la testimonianza apostolica per noi diventa realtà quanto mai vera e credibile, perché la sperimentiamo come autentica. Non sono dei superuomini, sono fratelli nostri che hanno fatto la nostra stessa fatica, e attraverso la loro testimonianza noi possiamo oggi riposare su di loro, perché sono diventati davvero pietra di fondazione, colonna su cui può appoggiare la nostra fede, ma lo sono diventati nella fatica e nell'impegno. Pensate all'apostolo Pietro, no? Questa figura carissima e splendida, generoso e insieme profondamente vigliacco, no? Sarò con te fino alla morte. E poi basta che la serva gli dica: ah, ma tu sei di loro, perché... E questo spergiura: non lo conosco. Però dopo ha il coraggio del pianto amaro del pentimento e ha il coraggio di seguire Cristo fino alla fine. Ed è splendido pensare che quel povero pescatore di lago, dopo che ha ricevuto il dono dello Spirito, diventa così generoso da seguire il Maestro. Per noi è impensabile, fino a Roma, ma ve lo immaginate? Da Cafarnao, uno sputacchio sulla cartina geografica, va a finire a Roma. Roma ai tempi di Augusto aveva 1 milione di abitanti, quindi è una cosa impensabile. E va lì e lui, povero uomo, nella città capitale dell'impero dove tutti i dottoroni stavano, viene ad annunciare Cristo ed ha il coraggio di seguire Cristo fino a morire sul Colle Vaticano per la fedeltà a quel Maestro. A quel Maestro che tranquillamente, lui diceva, avevo rinnegato. Però ha poi il coraggio di seguirlo. Vedete dunque come gli apostoli, l'apostolo diventa per noi fondamentale, perché ci presenta l'esperienza di Cristo che loro hanno avuto, loro che l'hanno visto, toccato e ascoltato. E quell'esperienza che loro hanno avuto ce la offrono perché possa diventare la nostra. Ecco perché la Chiesa ha sempre circondato gli scritti apostolici di grande cura, tant'è vero che sappiamo che fin dall'antichità c'era un libro liturgico apposito, si chiamava il Comes, il compagno, e dopo l'hanno usato in un partito per indicare la loro frequentazione, ma il Comes, il compagno, era il libro che raccoglieva gli scritti apostolici, che veniva proclamato la domenica, proprio perché ci fosse questa esperienza della Chiesa. Vedete, nella liturgia della parola, solitamente la lettura apostolica viaggia un po' per conto suo. Vi sarete accorti che più delle volte la prima lettura, l'Antico Testamento, si intona bene col Vangelo. Solitamente l'Antico Testamento è o profezia o riferimento al Nuovo, al Vangelo, mentre più delle volte l'Apostolo viaggia per conto suo. Per forza, perché l'Antico Testamento è profezia su Cristo. L'esperienza apostolica nella liturgia domenicale è messa come esperienza della Chiesa delle origini, per cui è davvero questa trasmissione di ciò che le nostre colonne della fede hanno sperimentato di Cristo. Per cui non necessariamente dobbiamo cercare di voler trovare per forza i collegamenti letterari fra tutte e tre le letture. Quello che è importante è avere grande cura appunto di comprendere questa esperienza apostolica. E arriviamo così a quello che è il fuoco, il culmine della liturgia della parola, che è il culmine della parola stessa, che è l'Evangelo. Guardate che quando noi apriamo la scrittura, la prima pagina che dovremo imparare a leggere non è il racconto della creazione, ma è la narrazione della resurrezione di Cristo. Perché l'annuncio, il buon annuncio che rende vero tutto il resto, è la resurrezione di Cristo. E infatti la Chiesa ogni anno, nella notte di Pasqua, quando annuncia appunto la Pasqua per bocca del diacono nel preconio, dice: vano per noi essere stati creati se non fossimo stati così mirabilmente redenti. Si parte con la prima lettura della creazione, però, se avete fatto caso, che quella lettura della creazione, che è la prima delle nove letture della notte pasquale, è fatta come? Alla luce del cero pasquale acceso. Cioè, prima la Chiesa celebra già nella liturgia del cero, celebra Cristo risorto. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, il cui fulgore rischiara l'oscurità di questa notte. Questa luce, questa fiamma, la trovi accesa la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto e fa splendere su di noi la sua luce serena, Cristo, risorto dai morti, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Quindi è alla luce di Cristo risorto che noi rileggiamo le scritture. E infatti nel preconio è stato cantato: vano per noi essere stati creati se non fossimo stati così mirabilmente redenti, o felice colpa che ci hai meritato d'avere un tale e così grande Redentore. Capite dunque che la prima pagina che dobbiamo sempre leggere delle scritture è la resurrezione di Cristo. L'Evangelion, la buona notizia, è quella che Cristo è risorto. E tutto il resto delle scritture converge lì. Dio ha creato il mondo in vista del Figlio suo, crocefisso e risorto per noi. Ve l'avranno già fatta questa domanda, forse ve l'ho già fatta io. Qual è il primo uomo progettato da Dio? Fate attenzione, non vi ho detto il primo uomo creato da Dio, ma vi ho detto il primo uomo progettato da Dio. Nel suo disegno, nella sua prescienza, Dio, quando con arcano disegno pone mano all'opera della creazione, al principio dei tempi, chi pensa per primo? Il suo Figlio fatto uomo. Perché nella sua imperscrutabile sapienza Dio sapeva che se voleva fare un uomo, una creatura meglio, a sua immagine e somiglianza, quella creatura sarebbe stata fallibile. Dio non poteva creare Dio, però Dio voleva creare uno che gli fosse simile, uno che potesse essere in comunione con Lui, E allora Dio progetta il suo verbo che si fa uomo. Ecco perché Gesù noi diciamo che è il nuovo Adamo. Il primo Adamo è quello che ha detto è stata Eva, ma il vero Adamo è Cristo. Vi ricordate quella splendida esperienza che Giovanni l'Evangelista racconta nel suo Vangelo proprio a riguardo della croce, quando narra della morte di Gesù e narra che vanno a chiedere a Pilato di poter rimuovere quei corpi perché ormai è vicina la festa grande. Era orrendo vedere il corpo di tre morti durante la solennità pasquale subito fuori le mura della città santa. E Pilato dà il permesso che rimuovano i corpi, ma si meraviglia, e dicono che Gesù è già morto, e si meraviglia che fosse già morto, però dà il permesso. E vengono i soldati che rompono le rame al primo e al secondo che erano stati profetisti con lui. È il metodo barbaro crudele, perché vogliono in prezzo che non erano ancora morti. Ora chiaramente spettandoli le gambe, questi non hanno più appoggio per tirarsi su e tirare quel faticoso respiro che potevano avere, e quindi morire nel giro di pochi minuti, soffocati. E lo che a Gesù, vedendo che era già morto, non gli ruppero le gambe. Ma il soldato con la lancia mi raggiunge il costato. Il colpo di lancia non lo risparmia neanche Gesù, l'atto crudelissimo, quante volte nella storia dell'umanità l'orrore del colpo di grazia dato a una creatura. Ma davanti a quel colpo di grazia, Giovanni, l'evangelista che è presente, sembra perdere la calma e dice: vedendo che era già morto non mi muovo le lame, ma il soldato mi rapisce il costato e all'istante ne uscì sangue e vacco, e chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sta a dire il vero, perché anche voi crediate. In due versetti avete sentito quante volte l'Evangelista usa la parola vero, verità, testimonianza. Ma perché espressare questi termini davanti a un gesto così macabro del colpo di grazia? Giovanni non a caso è chiamato dalla tradizione della Chiesa il teologo, cioè quello che studia il mistero di Dio. E Giovanni in quel momento vede Gesù nuovo Adamo che nel suo sonno sulla croce fa nascere dal suo costato la nuova Eva. Quel sangue e quell'acqua che escono dal costato di Cristo è la Chiesa che nasce. Quindi il primo Adamo era stato fatto addormentare da Dio che dal suo costato aveva fatto Eva, la madre dei viventi, e l'aveva condotta all'uomo. Ma il vero Adamo, l'ultimo Adamo, Cristo, eccolo qui, fa nascere dal suo costato la vera Eva. Ecco dunque l'Evangelo della salvezza che noi accogliamo. Il Vangelo come vertice della rivelazione, come buon annuncio che dice è l'amore di Dio. E nella riforma liturgica, e concludo, nei tre anni della Domenicale, anno A, anno B e anno C, noi abbiamo la grazia di leggere per intero i tre Vangeli sinottici. Per cui nell'anno A, quello che stiamo vivendo adesso, si legge per intero Matteo, nell'anno B leggiamo Marco, nell'anno C leggiamo Luca. Che cosa vuol dire questo? Già nel 1947 il Papa Pio XII, parlando dell'anno liturgico della sua enciclica Mediator Dei, diceva che l'anno liturgico non è solo il susseguirsi di pii ricordi, ma è Cristo che vive nel tempo. Esattamente. Noi nelle 34 domeniche dell'anno liturgico, del tempo ordinario, leggiamo per intero un Vangelo proprio perché ci poniamo come i discepoli di allora alla sequela di Cristo, per ascoltarlo mentre ci parla, per contemplarlo mentre compie i segni della salvezza, per nutrirsi di Lui che si rende presente nella Sua parola e nel dono dell'Eucaristia. Vedete dunque come domenica dopo domenica noi facciamo esperienza di Cristo, camminando come discepoli con Lui. Voi direte, ma è il Vangelo di Giovanni che fine fa? Bene, il Vangelo di Giovanni, che appunto non fa parte dei sinottici, i tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, si chiamano sinottici perché possiamo metterli su tre colonne e troviamo che più o meno seguono la stessa linea e riportano ordinatamente la stessa situazione. Giovanni invece non entra in questo schema perché Giovanni, che è quello che scrive l'Evangelo per ultimo, e fa una trattazione di tipo teologico-sacramentale, e Giovanni scrive il suo Vangelo attorno a 8 segni, lui chiama così i miracoli, il cieco nato, Cana, fino alla resurrezione di Cristo. Per cui Giovanni fa un Vangelo che serve da un punto di vista teologico per l'iniziazione cristiana. E infatti il Vangelo di Giovanni noi lo leggeremo quest'anno, anno A, durante la Quaresima, nelle domeniche, e leggendo quei testi formidabili della Samaritana, il Cristo acqua, il cieco nato, il Cristo luce, resurrezione di Lazzaro, il Cristo vita. E quindi il Vangelo di Giovanni noi lo troviamo distribuito nel tempo quaresimale e pasquale, e poi nel ciclo B di Marco lo troviamo durante i mesi estivi nel capitolo che riguarda il pane della vita, capitolo decimo, dove Gesù, che compie la moltiplicazione dei pani, poi fa tutto quel lungo discorso: io sono il pane della vita, chi mangia di me vivrà per me. Vedete dunque che celebrare la parola vuol dire frequentare la parola, vuol dire ascoltarla, vuol dire lasciare che la parola ci trasformi nella nostra esistenza. Prego.
La celebrazione della Mensa, la è obbligatorio?
Sì, l'unica eccezione consentita è per la messa a volte coi bambini, ma abitualmente nella messa normale sono obbligatorie la domenica. Bene, buona domenica.